Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo. E così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla resurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Questa mattina Sara in chiesa perché possa ricevere il battesimo. Ma che cos'è il battesimo? Il battesimo è un'assicurazione sulla vita. Tutti quanti noi in questi tempi di precarietà andiamo a caccia di assicurazioni solide che ci possano consentire di vivere una vecchiaia tranquilla. Ebbene, noi abbiamo certezza che il battesimo è l'assicurazione più solida che c'è, perché il battesimo apre per noi le porte dell'eternità. Nel battesimo noi abbiamo infatti la garanzia dell'accesso in paradiso. Ora, se questo vi sembra poco, Dio ci offre un'opportunità straordinaria. Dio ci offre l'occasione su questa terra di fare esperienza del suo amore, un'esperienza tanto che ci converte in profondità e ci dona la grazia e la gioia di poterla godere per sempre in paradiso. Abbiamo nella prima lettura ascoltato un episodio drammatico. Una mamma con 7 figli. Cambia il clima politico nello Stato di Israele di circa 2 secoli prima della nascita di Gesù. Entrano sotto gli influssi della cultura ellenica dei nuovi governanti, i quali vogliono imporre al popolo di mangiare la carne di maiale. Per gli ebrei quella carne è impura, è immonda, non si può mangiare. Di fronte a questa scelta molti cedono, pensano infatti che non ne vale la pena. Altri invece mantengono salda l'appartenenza alla loro fede anche attraverso quel gesto esterno e decidono di non mangiare. Il re allora, per dare un esempio a tutti, chiama questi 7 figli insieme alla loro madre ed uno alla volta li interroga, chiedendo a ciascuno di trasgredire il comando del Signore, di mangiare questa benedetta carne di maiale. E il primo dice di no, e il secondo, citando il comandamento del Signore, dice che lui è certo di di ricevere ricompensa nell'eternità. Il terzo poi, lasciando stupiti anche il re e i suoi dignitari, fa un segno ancora più forte, cade la lingua e allunga le mani e dice: queste membra sono dono di Dio, se il Signore me le toglie me le restituirà. È una fede certa nella resurrezione. Eppure questi ragazzi non avevano ancora conosciuto Gesù. Gesù non era ancora nato, non era ancora morto, non era ancora risorto, ma loro avevano la certezza che Dio non abbandona. E da che cosa viene questa certezza? Dalla consapevolezza che Dio è papà. Può un padre abbandonare i propri figli? Dice in un altro brano del Vangelo: se anche una madre qui sulla terra dovesse dimenticarsi di voi, io non mi dimenticherò mai. Nella seconda lettura l'apostolo Paolo con chiarezza dice: Dio è fedele. Il contraente di questa assicurazione non è il papà o la mamma o i padrini o non è la comunità cristiana. Il contraente, quello che mette la firma, è Dio. Dio è fedele. Questa fedeltà rassicura e rasserena il nostro cuore. Questa fedeltà ci offre la via della vita. È un dono straordinario quello che ciascuno di noi riceve. Su come sarà poi il paradiso abbiamo una risposta interessante nel Vangelo. I Sadducei, che erano una piccola comunità all'interno del popolo di Israele, non credevano nella risurrezione. Pensavano tuttavia che bisognava mantenere una vita corretta, fedele alla legge del Signore, ma una volta che si era affrontato la morte cancellava ogni cosa. E per mettere allora in dubbio la parola di Gesù, che invece professava la risurrezione, gli fanno un esempio iperbolico, un esempio inesistente, e dicono: Mosè in una legge del Levitico prescrive che se una donna ha un marito e non ha figli da questo marito e il marito muove, il fratello del marito deve dare una discendenza a chi è morto, prendendo in sposa la moglie del primo. Se noi ipotizziamo 7 figli che sposano tutti e dunque l'uno dopo l'altro la stessa donna senza aver figli, i Sadducei domandano: quando andremo dall'altra parte, con chi starà questa? Quasi che il paradiso fosse una sorta di riproposizione della vita terrena. E quindi le casarelle, la cucina, i servizi, le bollette. Ma non è così. Nel paradiso ciascuno di noi avrà la sua identità. Noi sapremo chi siamo e sapremo chi siamo stati e ci riconosceremo. Io riconoscerò papà, mamma, i miei fratelli, noi riconosceremo i figli, i nostri genitori, e potremo anche risalire nell'albero genealogico ai nonni dei nonni dei nonni dei nonni dei nonni, insomma, sapremo tutto di tutti, certi in giuce che Dio lo sa. E però perché questa cosa non sarà terribile? Perché la nostra passione sarà così rivolta a Gesù che tutti gli altri saranno solo un unico corpo, il cui capo è Cristo stesso. Saremo così presi dalla bellezza di Dio che non potremo che guardare a Lui e non potremo che lasciarci guardare da Lui. Il paradiso è contemplazione estatica, cioè sosta da tutto ciò che parte del tempo e dello spazio per una comunione piena, profonda, radicale con Dio. E in questo paradiso noi vogliamo mandare Sara, e in questo paradiso vorremmo andare tutti quanti noi. E questa terra, la nostra vita, non è altro che una palestra nella quale ci alleniamo ad entrare in cielo. Stamattina con i bambini dicevo: voi avete visto il calcio? Sì. Avete visto il Napoli? Sì. Avete visto tutto? Voi avete visto questa cosa bella? No. Ma avete mai visto un giocatore che si allena e non gioca mai? Non esistono i giocatori che fanno tutta la loro vita solo allenamento e non scendono mai in campo. Ci si allena per giocare. Ecco, la nostra vita è un grande allenamento, ma la partita, quella si gioca là. E allora vale la pena allenarsi in maniera sana e seria per poter godere la vittoria nel regno dei cieli. Che Dio veramente ci possa accompagnare in questo itinerario di salvezza che prende proprio le mossa del nostro battesimo. Invito perciò la famiglia a disporsi qui davanti all'altare per ricevere questo dono straordinario dell'eternità, anzi per riconoscere questo dono dell'eternità che viene affidato a Sara e a loro.